Un libro del giorno, quello che ci attende, sul padre, così come è avvenuto ieri, così come avverrà domani. Un libro che è un cristallo, che è stato scritto nel 1984, e il posto di Annie Ernaux, come detto, arriva solo ora, a tanti anni, a 30 anni di distanza in Italia, nella traduzione di Lorenzo Flabbi, poi per una piccola casa editrice, piccola e meritoria come l'Orma. Abbiamo chiesto a due critiche letterarie, Paola Decina Lombardi e Chiara Pasetti per l'appunto, di raccontarcelo, perché è difficile parlare di questo libro, un libro molto bello, questo ci sbilanciamo subito nel dirlo, un libro che forse non è un romanzo, ma non è nemmeno quella che oggi viene sbrigativamente definita autofiction, perché è vero che parla di suo padre, del padre della protagonista, e nel contempo parla anche della separazione non tanto affettiva ma di classe che avviene nel rapporto fra figlia e padre, fra figlia e provenienza, parla della storia del padre e del nonno e della famiglia prima di arrivare al presente, alla morte del padre. Il punto è che Annie Ernaux lo fa con una limpidezza e un linguaggio che hanno pochi pari. Allora io comincerei con Paola Decina Lombardi. Chi è, per chi non la conoscesse, la straordinaria Annie Ernaux, e come si arriva, perché poi ricordiamo che 30 anni fa la pubblicazione del libro in Francia e quindi nel frattempo molto è andata avanti Annie Ernaux.
Allora, Annie Ernaux è una scrittrice francese che è cresciuta in un piccolo centro della Normandia, è nata nel 40, che appartenente a una famiglia molto modesta, e è quello che racconta e è la ragione, diciamo, per la quale scrive, che si laurea in lettere moderne e fa l'esame di abilitazione, e il libro si apre proprio con la scena, la prima scena, cioè, come dire, un prologo a questa storia del padre, che è la scena della sua aggregation, cioè l'esame di abilitazione all'insegnamento, che le darà un posto fisso. Per finire sinteticamente la biografia dell'Ernaux, lei si sposa quando si è appena diplomata, ha un figlio, appunto poi fa nel 71 questo esame di abilitazione e seguita a insegnare come docente di ruolo, ha un altro figlio e comincia a scrivere nel 76, diciamo, o un po' prima. Pubblica nel 76 il primo romanzo, Les Armoires Vides, che anticipa quello che sarà il tema cardine della sua opera, cioè la sua vita, la vita, l'esperienza vissuta, diciamo, e che tocca in tanti libri. I primi tre sono di finzione, sono un romanzo dei racconti lunghi, poi in testi più o meno brevi, che toccano, diciamo, la sua vita di donna, l'innamoramento, la storia del padre, la storia della madre, un aborto, la honte o la vergogna, è la cronaca, la storia di un anno, il 52, in cui succede un fatto particolare nella famiglia e che la riempie di vergogna, fino ad arrivare, diciamo, all'ultimo libro importantissimo, Les Années, che riprende tutti i temi trattati in qualche modo singolarmente, ma ricostruisce la sua storia da praticamente il dopoguerra, dall'età in cui comincia a avere la prima memoria di quei tempi, fino al 2005. Diciamo, questi libri, poi ne possiamo parlare, possiamo legare alcuni temi a questi libri. La scrittura magnifica alla quale le accennava è sempre la stessa, con delle variazioni. E questa è Annie Ernaux, diciamo.
Questa è Annie Ernaux. Io vorrei sentire anche Chiara Pasetti, vorrei sentirla sul titolo, per cominciare, perché il titolo ha una doppia valenza, io credo, il posto, che è il posto fisso a cui certo, accennava Paola certo. Decina Lombardi, ma anche l'essere fuori posto, perché nella lucidissima, sembra quasi anaffettiva, ma poi non è realmente no. così, memoria dei propri genitori, la Ernaux racconta lo sguardo della se stessa adolescente, che si sente fuori posto rispetto ai genitori nel momento in cui comincia a conoscere altri ambienti, ed è come se poi nella narrazione recuperasse, risarcisse se stessa e soprattutto i suoi genitori per quello sguardo impietoso che ha avuto da ragazza.
Sì, senz'altro, è un titolo che ci apre a numerose chiavi di lettura. Effettivamente lei si sente fin dall'inizio, così come i genitori si sono sempre sentiti un po' déplacé, proprio fuori posto, trova a un certo punto, o le sembra di trovare, il suo posto nel mondo con questa abilitazione che la fa diventare appunto di ruolo, professoressa di ruolo, e scrive questo romanzo, lo dice lei stessa alla fine, ecco, Paola Decina Lombardi accennava all'inizio come si apre il romanzo, dopo aver scritto la storia del padre, aver voluto raccontare i gesti, le abitudini, gli atteggiamenti, i fatti importanti che lei ritiene importanti della vita di suo padre, che poi sono anche quelli della figlia naturalmente, ci dice che ha proprio voluto riportare alla luce quell'eredità che, ecco, leggo le parole di Annie Ernaux perché sono molto più belle delle mie, dice: quando sono entrata nel mondo borghese colto avevo dovuto posare sulla soglia. Ecco, quindi proprio in questo momento lei si sente, nel momento in cui entra in quel mondo degli, chiamiamoli intellettuali, perché questo sono francesi di cui lei poi fa parte, e ha scelto di fare parte, le sembra quasi di dover deporre sulla soglia la sua eredità. Ma in realtà proprio per questo non la vuole tradire, e quindi racconta la storia della sua famiglia, e fin dall'inizio prende una posizione molto forte, perché lo dice: io ho bisogno di adottare una scrittura piatta, non posso scrivere di mio padre con un romanzo di finzione, non posso inventarmi un personaggio dietro al quale io vado ad adombrare la figura di mio padre. Devo raccontare così com'è la sua storia, e lo dice fin dall'inizio, dice: ho capito che scrivere un romanzo mi era impossibile e quindi non posso prendere il partito dell'arte, mi limito ad una scrittura piatta che ne racconterà esattamente la storia. E come diceva giustamente lei, non è comunque una scrittura anaffettiva, tra l'altro Paola Decina Lombardi accennava alle origini normanne di Annie Ernaux. Annie Ernaux è nata a Yvetot, che è un piccolissimo paesino vicino a Dieppe, e che tra l'altro è un paesino molto caro a Gustave Flaubert, e sì. Ci sono le ascendenze flaubertiane, maupassantiane, insomma dei grandi maestri del naturalismo francese nella scrittura di Annie Ernaux, anche in questa volontà di essere in un certo senso impersonale, impassibile, no? di nascondersi nella propria opera, ma è ancora più geniale qui, perché comunque lei scrive in prima persona.
Lei scrive in prima persona, Paola Decina Lombardi, tra l'altro si concede, ma non è una concessione, è una necessità quella di intervenire per proporre al lettore, già nelle prime pagine, una sorta di manifesto, una guida, quello che citava poco fa Chiara Pasetti era proprio un annuncio di quello che farà, metterò insieme, scrive, i fatti di rilievo della sua vita, tutti i segni possibili di un'esistenza che ho condiviso anch'io, non ha, confessa di non essere riuscita a scrivere un romanzo, cioè di averci provato, di averlo gettato perché era inaccettabile, e si propone di raccontare con semplicità la storia di un uomo che è stato contadino fino a 12 anni, operaio a 18 e poi proprietario di un caffè drogheria, e alla fine, negli ultimi anni della sua vita, profondamente innamorato della vita.
Ma io penso che la impossibilità del romanzo cui allude, no, di cui parla la Ernaux, più che una impossibilità, cioè dipenda dall'obiettivo di raggiungere attraverso la scrittura la verità, perché la scrittura, scrivere, questo è il primo testo che lei scrive in prima persona, quindi non romanzesco, senza suggestioni. Allora, e perché il suo obiettivo di autenticità è anche di salvezza, perché lei scrive in qualche modo per salvare se stessa dal tradimento, e parlare il tradimento, insomma, è molto importante questo senso di tradimento che c'è addirittura in esergo nella citazione di Genet. E quindi non è tanto non è soltanto la ricerca di una nuova forma di romanzo, cioè il romanzo tradizionale in qualche modo è impossibile, cioè per parlare in modo così autentico del soggetto. In una intervista la Ernaux ha proprio parlato di questo, dicendo che per esempio il romanzo più o meno contemporaneo, quando lei era giovane, il Nouveau Roman, era un romanzo che la interessava, che però non aiutava a vivere meglio. Lei, come Michel Iris, che ha scritto 4 volumi della Règle du jeu, per capirsi, capire come vivere, darsi una regola per vivere meglio, vivere la vita con più pienezza, questo era il senso della scrittura, e lo è anche per Ernaux, lo dice chiaramente. E lei qui dice: nello scrivere, cioè in questo scrivere, una via stretta tra la riabilitazione di un modo di vivere considerato come inferiore e la denuncia dell'alienazione che l'accompagna. Quindi la scrittura è il superamento del tradimento, del senso di colpa, dei rimorsi che adesso vedremo, racconteremo anche, parlavo prima della frase in esergo, la Ernaux scrive: azzardo una spiegazione, scrivere è l'ultima risorsa quando abbiamo tradito. Allora, perché è impossibile in romanzo? Non solo perché, diciamo, rispetto al grande romanzo ottocentesco, il Novecento, è stata tutta una ricerca di una nuova forma del romanzo, ma anche perché il suo obiettivo non è quello di costruire una vita con delle suggestioni, con delle suscitando emozioni, no, è cercare la trama di una vita, i momenti significativi. E quindi in questo senso anche la sua scrittura, che è una scrittura plat, dice, è piana, è lineare, è essenziale, è limpida come una lama di coltello, e in questo non può essere la scrittura del romanzo, insomma.
Allora, c'è anche da dire che Chiara Pasetti, l'Ernaux, fa anche un lavoro profondissimo su se stessa, che dichiara certo. Verso la fine del libro, lei dice, racconta di aver messo molti mesi poi a terminare il racconto, e scrive: ci ho messo tanto perché riportare alla luce fatti dimenticati non mi veniva così facile quanto inventarli. La memoria fa resistenza, non potevo fare affidamento sulle reminiscenze, nel cigolio del campanello di un vecchio negozio, nell'odore del melone troppo maturo, ritrovo solo me stessa. Quindi c'è un filtro dei ricordi che riguardano se stessa e che vanno separati dai ricordi, certo, che riguardano il padre.
Certo, ma infatti lei stessa in un'intervista si è soffermata moltissimo sia su quello che diceva Paola Decina Lombardi del discorso appunto del tradimento, di questa trahison che le sembra di fare nei riguardi di ciò che le sarebbe sembrato di fare se avesse scritto appunto un romanzo, e si sofferma anche su questo discorso del ricordo, della memoria, dicendo appunto che la sua e il suo è un libro che vuole parlare non dell'interiorità ma dell'anteriorità. quindi parte dal presente e ripercorre il passato, per cui vediamo non solo i suoi occhi di donna che guardano il padre, ma naturalmente i suoi occhi di bambina. Ci sono delle scene, tra l'altro appunto descritte sempre con questa scrittura piana, che non vuole assolutamente cercare la compassione del lettore, ma nello stesso tempo lo commuove, perché questa bimba che viene portata a scuola sulla bicicletta, sulla canna della bicicletta del papà, che ne guarda le foto e si accorge che in nessuna foto il papà sorride, torna due volte questo ricordo del papà che non sorride in nessuna foto, che è molto bello, e sono i suoi occhi di bambina e di adolescente. Quindi c'è in effetti un continuo intreccio di punti di vista dalla Nì grande, matura, donna, alla Nì bambina. E poi ecco, volevo soffermarmi un attimo su questo discorso del tradimento, che in effetti mi è sembrato molto bello l'aver scelto la citazione di Jean Genet e questo scrivere l'ultima risorsa quando abbiamo tradito, perché così ho riflettuto sul fatto che tradire, dal latino tradere, non ha il significato di tradire, no? Soltanto di che gli diamo attualmente, ma è più che altro quello di consegnare, cioè di mettere nelle mani di. E quindi credo che questo sia il senso più profondo dei testi dell'Ernaux, a partire dal posto, ma poi anche tutti gli altri, fino all'ultimo, Les Années. Cioè lei non tradisce mai le sue origini, l'eredità del padre, della famiglia, ma ci consegna un messaggio, cioè ci svela un segreto, che poi lo svelare è un altro significato del verbo tradire. E lo affida al lettore proprio con un mutuo patto di fiducia che dalle prime pagine lei stessa poi a instaurare. E in questo senso quindi questo posto, no? Questo il posto, sembra quasi che alla fine lei ci dica che autonomamente, faticosamente, lei ha trovato il suo posto nel mondo.
Sì, e i rimorsi, Paola Decina Lombardi, perché si gioca tutto molto, mi perdoni, si gioca tutto molto sul linguaggio, sì, e sulla parola, sì. Perché da quando la Annie Ernaux ricorda, e qui bisognerebbe attribuire il significato corretto alla parola ricorda, diciamo enuncia quasi nel posto, i primi scontri col padre, perché lei va a scuola, e ha paura di essere ripresa dalle insegnanti, e a un certo punto lo scrive: poiché la maestra mi faceva osservazione, ho voluto anch'io mettermi a riprendere mio padre, dirgli che d'abbassarsi o un quarto meno le 11 non esistevano. Gli è venuto un accesso di rabbia.
Sì, infatti questo testo, che è scritto per segmenti, in questi segmenti di memoria sono come degli sprazzi che affiorano e si susseguono, e le voci, le espressioni familiari, il verso di una canzone popolare, oppure appunto delle espressioni gergali dei genitori, danno la misura sia del clima familiare, della vivacità, ma anche dello scarto che si acuisce tra genitori e figlia, i cui rapporti sono sempre dei buoni rapporti, perché la figlia sarà sempre diligente, gentile, ma dentro di sé ha una specie di scissione, perché nell'adolescenza l'acculturamento, diciamo, la rende diversa dalla laicità ad alcune scelte, ad alcune riflessioni. Cioè, c'è questa distanza di cui all'epoca non si rende conto, che è anche una distanza affettiva. Infatti dirà: perché il rimorso? Il rimorso perché sente che in quegli anni, ma prosegue anche dopo, c'è una distanza dell'amore, dice, perché non è che non si ama, non ami i genitori, ma li ama in una maniera distante, in qualche modo, non c'è più comunicazione. E soprattutto poi si sposa, il suo matrimonio le dà un ruolo sociale ancora maggiore di donna borghese, quindi non è solo il posto, il ruolo, perché il posto è proprio, io lo intendo, è molto forte come ruolo sociale, gradino sociale, il posto che si occupa nella società, nella collettività. E romanzo o il libro, il testo, come il racconto, è tutto incentrato sulla riappropriazione del rapporto col padre, della restituzione di una dignità al padre che lei ha tradito quando, proprio a contatto nella scuola e anche più tardi, ha provato vergogna per essere diversa, perché la storia del padre, questo racconto è bellissimo, è importante, perché è la storia dei risvolti dell'ascesa sociale, del prezzo che si paga, in termini emotivi, anche in termini familiari, insomma, è un prezzo. E lei, l'Arnaud, questo lo descrive con un'autenticità, con un modo di grande verità.
Di grande verità. E in conclusione, Chiara Pasetti, lì, questo romanzo breve, non romanzo breve, che si apre con la morte, si apre e si chiude con la morte del padre della protagonista. Beh, devo dire che in genere non si è quasi, cioè, si guarda sempre con un po' di diffidenza le quarte di copertina, perché tendono a enfatizzare un po' troppo, però stavolta quella che è stata scelta dall'Orma, ed è una frase tratta dal New York Times, è giusta. È raro che l'arte raggiunga una perfezione così semplice, e in effetti è anche vera.
Sì, sono d'accordo, e sempre dalla quarta di copertina anche mi è piaciuto molto questo far riferimento al fatto che questo è un testo che parla a tutti noi, di tutti noi, perché effettivamente c'è dentro tanto di tutti, non solo di quella generazione, ma di uomini e donne nel rapporto appunto con i nostri genitori. Quindi è una scrittura oggettiva e soggettiva al contempo. Lei ha definita la sua una scrittura autosociobiografica, effettivamente, no? Perché intreccia letteratura, sociologia, storia, cioè crea questo impasto di soggettivo e di universale, per cui i suoi testi non scrivono soltanto la propria vita. E come dice la quarta di copertina, veramente parlano a tutti noi, di tutti noi.
Allora, questo è Il posto di Annie Ernaux, nella traduzione, la bella traduzione di
molto
Lorenzo
bella.
Flabbisi, che è anche critico letterario
e
editore. L'Orma finalmente ha portato in Italia dopo 30 anni questo libro, e noi ringraziamo moltissimo Chiara Pasetti e Paola Decina Lombardi per avercelo raccontato. È un libro veramente molto bello e raro, se
grazie,
possiamo definirlo così. Grazie a voi. E arrivano i saluti dalla redazione di Fahrenheit, naturalmente, ovvero Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Susanna Tartaro, che cura il programma, Laura Zanacchi in regia, Maria Rita Franceschini alla console. Siete un po' intimiditi, ascoltatori di Fahrenheit, perché fin qui non vedo ancora tweet sul classico di oggi che dovete riassumere in 140 caratteri. Ricordate l'hashtag cancelletto fare con l'H al centro, 140 al numero. Vi spetta Papà Goriot di Honoré de Balzac, quindi vedete quello che potete fare. Noi leggeremo i vostri tweet domani in trasmissione. Quello che avviene adesso, molto semplice, la linea va come sempre a Onda Verde, poi a 6 gradi con Luca Damiani. Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3. Fino a quel momento, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.